time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your direction home, a complete unknown, like a rolling stone?
Like a Rolling Stone, ben trovati da Alessandro De Rosa. Parliamo non tanto di Bob Dylan e di questo pezzo, ma anche di questo pezzo in compagnia di Gino Castaldo, che ho il piacere di avere ospite telefonico. Ben trovato Gino.
Ciao, ben trovato a te.
Eccoci, avevamo presentato un tuo libro, uno dei tuoi tanti saggi, insomma, interessanti qualche tempo fa, e qui invece veniamo a parlare del tuo esordio letterario, insomma, nel genere fiction, un romanzo questa volta. Infatti hai pubblicato Il ragazzo del secolo o della rivoluzione perduta per HarperCollins molto recentemente, e siamo qui a parlarne. Allora, da dove partiamo? Forse proprio da questo pezzo che ancora stiamo ascoltando. In sottofondo.
Scusa, partiamo dal fatto che, come dicevi, allora, di libri ne ho scritti tantissimi, ma me la sto vivendo come un totale esordio, perché poi un romanzo è proprio un'altra cosa, me ne sto rendendo conto fino in fondo in questi giorni. Insomma, è un'esperienza proprio nuova, emozionante, nuova. E sì, quello è uno dei tanti punti di partenza, il pezzo che abbiamo ascoltato, perché funzionava così in quegli anni. Una delle cose che mi piaceva cercare di ricostruire era proprio quello, l'effetto che la musica faceva nelle nostre vite, non per un senso nostalgico, che è un sentimento che odio, ma proprio per tenere alta la memoria di quello, come dire, ricordiamoci che la musica può essere anche quella cosa lì, non solo un accessorio come spesso oggi è diventato.
E certo, beh, tu qui, diciamo, il romanzo evidentemente poi uno lo deve leggere per scoprirlo, ma c'è scritto: un uomo nasce nel 1950, la metà esatta del Novecento, l'ultimo secolo del millennio. Il suo nome è Luigi, e a pochi mesi, quando i suoi genitori da Napoli, dalla palazzina dove vivono tra il mare e una raffineria, decidono di trasferirsi a Roma. Lì nella capitale lo sorprendono gli anni 60 con la musica delle band che arrivano, e abbiamo sentito Bob Dylan. questo è un brano molto importante per tutta una generazione, tra l'altro siamo reduci da questo film proprio che arriva praticamente alla sublimazione con questo brano. È un'epoca di rottura, stai suggerendo infatti un mondo della musica, un mondo della canzone di una generazione che ha creduto nella musica come forse un modo di affermare dei principi nuovi, delle realtà nuove. Per Luigi, ecco, in questo romanzo, ascoltare Bob Dylan, provarlo a suonare, che cosa rappresenta?
Era ovviamente il racconto di Luigi, cioè che poi sarei io ovviamente, ma questo è per me molto importante, una storia collettiva. Non avrei mai pensato che la mia storia fosse così interessante, se non fosse che è quella di una generazione in realtà, no? Quindi io parlo a nome anche di tanti che vivono le stesse identiche cose in quel momento, anche come racconto poi dopo, anche i concerti erano qualcosa di assolutamente sconvolgente, perché uno dei primi che ho visto nella vita è stato quello dei Rolling Stones, gli Stones di allora, certo, che sono ben diversi ovviamente da quelli di oggi, e c'era una sensazione tangibile sul fatto che tu entravi in un modo, esagero, ma non di tanto, e uscivi cambiato, trasformato, perché erano talmente potenti, talmente nuovi, che erano esperienze che avevano a che vedere un po' con tutto, quindi era naturale che ci fossero dentro tutto, i valori, gli ideali, le sensazioni, ma anche proprio un modo nuovo di concepire la musica, la potenza del ritmo che la musica così, che, diciamo, tradizionale considerava poco, invece era tutto, il ritmo voleva dire proprio qualcosa che ti coinvolgeva, come già fisico e mente insieme, che era una cosa assolutamente nuova.
Certo, questa fusione totale con questo evento musicale, con questa situazione che poi era anche culturale e sociale, ma che aveva proprio nella musica, nell'incontro col suono, una profondità. Io personalmente mi risuona moltissimo, perché mi ricordo quando avevo 14 anni che facevo i compiti a scuola, che non mi piaceva per nulla, ascoltare questi dischi degli anni 70 che derivavano da mio padre, è un racconto personale, ma proprio questa passione di voler essere lì, entrare in quei suoni, quasi spostarsi in un'altra dimensione. A pagina 41, l'Italia cantava azzurro, visto che hai parlato dei live, la cantavano tutti, grandi e piccini, scrivi, il celentano più stravagante piaceva anche a me, cantava i ragazzi della provincia in cerca di una ragazza, era un italiano insolito. Ma a un certo punto, qui in questa pagina che scrivi, parli proprio di un concerto dei Pink Floyd, 18 aprile, concerto dei Pink Floyd, l'irresistibile complesso inglese con luci e suoni psichedelici, doppio spettacolo, ore 17 e ore 22. Quando fu? Che anno del Signore ci fu?
Oddio, che era 68, credo. Quando Pink Floyd era incredibile a pensarci oggi, per quello che possono diventare, ma era un gruppo praticamente sconosciuto, quindi noi andammo a vederlo perché si era curiosi, si andava a vedere, no? C'era quella che ci è proprio la vera locandina che trovavamo affissa magari nei bar del quartiere. E la cosa buffa, che effettivamente io, uno dei concetti che ricordo meno, cioè io so di averli visti al palco, cioè, poi li ho visti molte volte dopo, forse per quello ho cancellato la prima, e quindi io so di averli visti, ma non me lo ricordo molto bene, quindi, a differenza dei concerti loro che ho visto dopo tantissimi, compreso il The Wall originale, tra l'altro, ho visto quello della prima edizione a Londra. Thank you.
Questa è ancora Us and Them dei Pink Floyd, qui Live the Pulse, veramente straordinario, leggendario, insomma ci siamo spostati un po' avanti dal 68 di cui Gino Castaldo ci stava parlando, stiamo sempre parlando con lui di Il ragazzo del secolo, della rivoluzione perduta, il suo romanzo appena uscito. Beh, se i Pink Floyd sono molto importanti, stavamo parlando di questa grossa potenza, di questa esperienza quasi metafisica in cui non ti ricordi più nulla di aver assistito a questo concerto, neanche Luigi, che è il protagonista del tuo romanzo, se lo ricorda, erano già usciti i Beatles evidentemente qualche anno prima, e in particolare parli di un disco che ha segnato davvero le generazioni. Insomma, qui tu dici: arrivarono presto nuovi nomi destinati a cambiare tutto, Jimi Hendrix, The Doors, The Velvet Underground, insomma ce n'erano tanti. Parli soprattutto della musica inglese, ecco, mi interessava proprio questo momento dei Beatles, cosa significarono per Luigi e nella storia, se ci puoi dare qualche anticipazione, così che magari venga
avanti. Ma certo, allora guarda, è interessante perché di nuovo per lui, per Luigi, ma per tutta la generazione, i Beatles sono proprio l'esempio più clamoroso, perché se tu ci pensi, perché è stata proprio la scansione di questa evoluzione accelerata e velocissima, e tu pensi quello che loro hanno fatto dal 63 al 69, cioè in un arco brevissimo di tempo, cioè passare da Please Please Me, che mi ricordo fu il primo 45 giri che sentì, andai a comprare sconvolto, perché nella sua semplicità però era qualcosa di nuovo, da Please Please Me e She Loves You a Abbey Road,
certo,
è un'evoluzione inaudita, una progressione di nuovo che era assolutamente sconvolgente, ma è esattamente proprio la scansione di quello che succedeva ai ragazzi dal 63 al 69-70, cioè scoprire un mondo nuovo, percorrerlo, e loro erano una specie di pifferaio avanzatissimo, perché veramente erano avanti, come lo era in generale la musica ci guidava per quello, perché costruiva degli orizzonti spesso in anticipo sulla nostra stessa evoluzione, quindi erano degli stimoli a accelerare ancora di più questo processo, ed è per questo che poi c'era, perché poi il sottotitolo è quello della rivoluzione perduta, perché questa sensazione che ci dava la musica, ma poi anche quello che cominciò a succedere nei movimenti giovanili di allora, era veramente la sensazione molto netta che effettivamente il mondo stesse cambiando, che lo si potesse cambiare. Ripensando a oggi, no, c'è da riflettere, credo, no, su questo fatto, però era così, e quello mi piaceva ricordare.
Noi adesso ascoltiamo un pezzo dei Beatles che viene proprio da Sgt. Pepper's, che è questo brano che si chiama A Day in the Life.
I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read.
Ecco, A Day in the Life, Beatles, siamo partiti da qui, certamente il beat, stiamo parlando molto di musica con Gino Castaldo, è normale, però qui in questo romanzo c'è anche di più, nel senso che cioè, c'è anche di più, la musica è già di più, però si lega alle amicizie, si lega al primo amore, si lega comunque effettivamente a tutto quel contraltare di vita a cui la musica sa legarsi indissolubilmente, sa richiamare a delle esperienze anche a distanza di anni, la musica ha questa capacità. Cosa ci puoi dire di questi intrighi anche, voglio dire, anche a livello di amicizie e via dicendo, come questo portava a sviluppare, no, un linguaggio comune, una scoperta di una nuova band, anche non solo in musica, come portava a esplorare la vita, ecco.
Dunque, bravo, hai toccato un punto fondamentale per me, nel senso che una delle cose che mi hanno spinto ad aver voglia di scrivere questa storia era il fatto che quegli anni, sembra assurdo, ma sono stati raccontati pochissimo, o meglio, c'è una storiografia molto ampia, sappiamo tutto della storia, no, di quello che è successo, ma quello che accadeva nelle nostre vite è questo che è stato raccontato poco. Non c'è nulla, non ci sono pochissimi film, poca letteratura, e quindi quello, una delle cose che volevo fare, e mi conforta il fatto che alcuni che lo leggono mi stanno dicendo proprio questo, insomma, era raccontare come tutto questo però si rifletteva nelle vite delle persone, nelle nostre vite, giorno per giorno, perché quello era il senso della rivoluzione, no? Il fatto che tutto fosse in discussione, anche i rapporti personali, l'amore, certo, il rapporto con le donne. Era il momento in cui per la prima volta le donne cominciavano a rivoltarsi, quindi le ragazze del tempo ci chiedevano un comportamento diverso ed era molto forte, interessante, quindi anche il quotidiano era una, a suo modo, una battaglia per affermare un modo diverso di concepire il mondo.
Beh, in questa direzione va questa specie di prefazione che leggo solo in parte, ora non ha la minima importanza. Vedo dalla finestra quest'inverno che abbonda di sciocchezze e furori. Il mondo, ancor prima che ingiusto, sembra soprattutto e stranamente ignaro. E per questo ho deciso di scrivere la mia storia, per tutte le ragioni che la fanno essere non esclusivamente mia. E poi ci sono tutta un'altra sfilza di perché. La domanda che ti volevo fare, Gino Castaldo, è sul fatto della memoria. Cioè, quando uno rivive, no? Sembra quasi da questa prefazione che ci si voglia estraneare dalle brutture, anche da questa specie di piattume, diciamo così, che molto spesso viviamo, e andando in quegli anni così energici, anche dell'infanzia, della propria vita, che cosa si porta da quest'altra parte? Cioè, c'è un intento, come un po' lo stavi dicendo, l'intento di, come dire, un po' cercare anche nel piccolo di svegliare, di consigliare un qualche cosa di meno politically correct, diciamo così.
Ma sì, nel mio piccolo sì, esattamente quello che volevo fare. Considera che la primissima idea che è alla base di questo romanzo, che poi è diventato romanzo, era una lettera che volevo scrivere ai miei figli, certo, quindi proprio in questa idea di dire, beh, insomma, mi fa piacere che sappiate, no, anche per conoscere meglio vostro padre, ma anche che sappiate che il mondo può essere anche questo, l'approccio alla vita può anche essere questo, lo è stato, ma anche appunto, com'è per la musica, quello che dicevo, no? La musica è una delle cose più potenti che esiste al mondo, è un peccato sfruttarla così poco.
Assolutamente.
e questo vale anche per altre cose che hanno a che vedere con l'amore, il sesso, tutto può essere uno stimolo per guardare il mondo con altri occhi. Ecco, appunto, per questo dicevo, non c'è nessun intento nostalgico, nel mio piccolo volevo casomai appunto accendere qualche piccola fiamma, qualche particella di passione che troppo spesso purtroppo credo che stiamo perdendo.
E infatti andiamo verso questo ultimo ascolto su cui ci saluteremo. E io infatti qualche giorno fa, per caso, mi è capitato il California Jam, te lo ricordi, del 74, quello con i Deep Purple, con gli Emerson, Lake e Palmer, c'erano di tutti e di più, credo che tentarono di arrestare Richie Blackmore perché tirò la chitarra sul pubblico. Cavolo, ma un'energia pazzesca, dico, ma porca miseria, quanta energia che passa da questa roba, cioè non è solo musica. E qui dirigendoci a pagina 105, dai, ovviamente dai Deep Purple ai Led Zeppelin il passo è un po', diciamo così, limitrofo. Dicevi: in silenzio presi la copia di un disco che le avevo regalato a questa Michela, che non vogliamo bene forse sapere chi è Michela, poi lo scopriremo leggendo, e dice: partì Dazed and Confused delle Zeppelin, oltreggiosamente bella, dilatata fino allo spasimo, un'opera d'arte, figlia del nostro tempo. Convenimmo entrambi che su un certo piano di realtà Schumann e le Zeppelin, perché prima stavate ascoltando Schumann, erano esattamente la stessa cosa, un misto di candore e consapevolezza. Ecco, c'è anche questo momento anche molto intimo con questa Michela, anche di scoperta, diciamo, anche di entrare in prossimità dell'altro, se vogliamo, grazie alla musica.
Guarda, posso dire che mi fa un certo effetto, mi è già successo questo video di sentir leggere il libro da un'altra voce, mi fa effetto perché sono stato abituato tutta la vita, io ho parecchi anni devo dire, quindi sono abituato a una comfort zone che erano i libri sulla musica, ma in cui io parlo di altri, mi fa un certo effetto, mi emoziono molto perché questa invece è la mia voce, no? Quindi sentire leggere dei passi mi fa molto effetto. Sì, appunto, era un po' quello che dicevamo. La scoperta avveniva giorno per giorno, anche su come ci si toccava, aveva la sensazione che anche proprio che il mondo ci chiedesse anche di rimettere in discussione rispetto ai nostri padri, no? Ai nostri genitori, che portavano il vecchio mondo, di mettere in discussione anche proprio il rapporto personale, no? Quello che si diceva, si raccontava, e in una ricerca di felicità che era un po' sconfessata dalla vecchia generazione, che sembrava più cinica, no? più arresa, forse perché venivano fuori dalla seconda guerra mondiale, quindi avevano visto devastazioni, la fame, distruzioni, e quindi c'era una disillusione che invece noi ragazzi di quel momento ci piaceva combattere o sentivamo di combattere, e quindi bisognava cominciare proprio dalla base, no? Proprio dal modo in cui ci si rivolgeva l'uno all'altro addirittura.
Nella dedica leggo anche il nome di Ernesto, penso che si intenda Ernesto Assante, per la musica che ci siamo regalati. Ecco, forse concluderei proprio su questo, perché ci sono dei compagni che si trovano in giovinezza e dei compagni che magari poi vanno avanti nel corso di una vita, in qualche modo si continua a scoprire la vita insieme.
Guarda, quelli che sono ringraziati sono veramente gli amici con cui ho condiviso quegli anni. Ernesto è un'altra cosa, Ernesto l'ho conosciuto dopo, e poi appunto con lui ho condiviso tantissimi sogni, ma successivi a quel periodo. La dedica a lui perché vabbè, uno fa fatica anche a parlarne, certo. ancora non ci riesco molto bene, ma insomma è ovvio, uno dei rimpianti è che non abbia potuto leggere questo libro, che sono convinto che avrebbe molto amato, perché lui era più giovane di me, ma insomma era cresciuto proprio sulla scia di questi stessi sogni, di quelli che racconto.
Gino Castaldo, grazie mille per essere stato con noi. Io lo ricordo, Il ragazzo del secolo, della rivoluzione perduta, romanzo HarperCollins, debutto diciamo di romanziere anche, e abbiamo capito quasi un'autobiografia. Luigi in effetti è proprio il tuo nome
all'anagrafe di tutto Luigi
e quindi hai scelto proprio un'operazione verità, che non potevamo non concludere con la verità delle Zeppelin, che intanto sentiamo sotto. E quindi grazie mille, Il ragazzo del secolo, Gino Castaldo.
Grazie a te. Davvero, grazie a te.
I've been dazed and confused, so long as not true. I wanted a woman, never bargained for you. I lost some people talking, but a few of them know. Soul of a woman was created below. That's not push me, darling, I can't take too much of that. So come on, oh, darling, show me the way. I wanna make love to you, little girl. 25, 25, 25.
But you, baby, 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 but you give me mama, 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 mama. Say what you will, I still wanna make love to you, little girl. 25.